Benvenuti nel nome prezioso del nostro Signore e in particolare a tutti coloro che sono qui per la prima volta. Vi vorreste alzare, quelli che sono per la prima volta con noi, sono fratelli, sorelle che sono qui per la prima volta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Che Dio vi benedica in modo particolare. Vi potete sedere. Dopo vogliamo salutare nel modo molto cordiale tutti i fratelli nel ministerio, fratello Daniele di Romania, fratello Müller di Austria e tutti i fratelli che qui stasera sono presenti, nostro fratello da Lyon, da Bruxelles, da Parigi e da dovunque. Che Dio vi benedica in particolare tutti coloro che propagano la parola. Qui abbiamo una quantità di saluti che abbiamo ricevuto. Il primo che ha chiamato è stato il fratello da Danimarca, fratello Wallström, dando saluti dall'Australia. Da fratello John di Bucarest. Sapete che lì il Signore ha benedetto in modo particolare e tanti hanno sentito la parola e si sono convertiti. Saluti dal fratello Graf. Poi c'è il fratello Daniele qui, che è stato in Chicago, e se Dio vuole si aprirà anche lì una porta per poter annunciare la parola per mezzo di un'emissione televisiva fino in Canada. Dio è ancora sul suo piano. Abbiamo saluti da Madagascar e dal Burkina Faso e da Haiti. Saluti dal fratello dottor B, che guardano adesso insieme a noi con la diretta. Sono circa 2000 che sono radunati insieme per ascoltare. Saluti del fratello Gilson e del fratello Inodi di Orléans. Saluti dal fratello Paul del Nairobi, dal Gabone, dai nostri cari fratelli Olviti e tutti i fratelli della Finlandia. E saluti di papà e mamma Miskis dal Sao Paulo, Brasile. Saluti da un fratello che non conosco, nuovo, che il Signore lo benedica, dall'Auckland in Nuova Zelanda. E anche in particolare dal nostro fratello Wendell Ellis a Edmonton con tutta la famiglia. Saluti dalla Virginia, Stati Uniti, da Ottawa, Canada, da Colorado, Denver, da Johannesburg, dal fratello Motika. Saluti dal fratello Stefano Genton. Saluti di fratello Deo dal Kigali, dall'Ungheria. Saluti da fratello Pino Davi di Palermo. Saluti dai nostri fratelli Trapani e tutti coloro di Torino e intorni. E poi saluti del fratello Bruce, sapete, è un uomo che insegna all'università di Capo del Città del Capo. Saluti di Abidjan, di Ashdod e saluti ancora da Atlanta, Stati Uniti. E spero che non ho dimenticato nessuno, affinché abbiamo nominato tutti. Ho un foglio qui con i paesi che ascoltano, che sono connessi con noi. E per vedere un po', si vedono i paesi tutti e sono scritti ancora quanti in ogni paese sono connessi. E possiamo vedere, è grandioso. Erano 796 che erano connessi con noi in tutto il mondo, e tanti sono delle assemblee o delle case per ascoltare. Per me è una cosa grande e sono commosso di vedere le possibilità che Dio ci ha dato per grazia e come le possiamo utilizzare per portare questa parola preziosa. Una cosa, in Congo in particolare sono toccati i nostri fratelli. Il fratello Didier di Parigi mi ha portato una foto per ricordo di questa potente riunione che abbiamo avuto nel Congo. Erano 8.000 o 12.000, 15.000 o fino a 22.000. Dio ha dato grazia al di là di quanto possiamo pensare. Ho questa foto qui davanti, ma non la voglio far vedere. Ma vedete la riconoscenza della gente lì. Vedete, fratello Tatti era il mio traduttore là. È grande quando si può sperimentare questo e vedere che fratelli nei diversi paesi ascoltano questa parola, credono e la portano ancora più avanti. Quando penso ai nostri fratelli di Praga, allora mi ricordo che avevamo riunioni in televisione e il fratello Frank era in una cappella nella stessa nella quale Jan Hus aveva predicato. Si chiama la cappella Bethlehem in Praga. E ieri ho riletto in quale bel buon tedesco che questo Hus poteva parlare veramente, ma veramente in ogni paese Dio ha chiamato e tutti coloro che sono la proprietà di Dio ascoltano la chiamata secondo la parola che dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e non seguiranno la voce di uno straniero, un mercenario. Abbiamo la nuova lettera circolare che è stata uscita già in tedesco e in inglese, adesso in francese. L'abbiamo a disposizione qui, potete prenderla e leggerla. Abbiamo esposto che Dio ha un piano e che in ogni tempo ha agito, agisce e che tutti coloro che hanno trovato grazia presso a Dio hanno riconosciuto quello che Dio aveva promesso per il loro tempo e hanno agito anche in merito. Allora penso ancora alla riunione in Bruxelles e in Londra e adesso ancora in quella di Lyon. Dio ha fatto cose grandi. Il fratello Kupfer lo può confermare. Insieme siamo stati lì. Si poteva sentire l'amore fraterno e che Dio benedica i nostri fratelli in particolare. Dobbiamo ancora annunciare che se Dio vuole e che il tempo ancora dura, mi hanno detto di annunciare che, come già abbiamo avuto 24 viaggi in Israele, così ancora nel prossimo anno, se ancora c'è questo tempo e che può aver luogo e che volete partecipare, allora se qualcuno ha interesse si può annunciare, ma soltanto se il numero è completo possiamo anche andare. Dobbiamo essere da 36, meglio 42 persone per poter entrare nel prezzo valido. Se Dio vuole, il prossimo fine di settimana abbiamo Roma nel programma e guardiamo al Signore che vuole chiamare i diversi gruppi che ci sono in Italia e andiamo con fede, con la parola preziosa e santa, affinché tutti la sentano, tutti coloro che sono pronti ad ascoltarla. E così, se Dio vuole, ancora sempre se Dio vuole, l'ultimo sabato prima di Zurigo, fratello Müller, allora se Dio vuole saremo in Graz, in Austria, dopodiché si andrà a Zurigo. Nel tempo, nel mezzo, dopo Roma, si va nell'Oriente, in Cambogia, Vietnam, per portare questa parola santa e preziosa. Lo devo dire sempre di nuovo, per noi che abbiamo la grazia di riconoscere quello che Dio ha promesso e quello che adempie presentemente e che fa, allora è diventato prezioso per noi e la dobbiamo anche portare avanti, e fino a che il Signore torna lo faremo, perché così ha detto: agite fin quando torno, agite finché ancora c'è giorno. Quando verrà buio o verrà la notte, allora non potrete più lavorare. È stato detto già che oggi avremo la cena del Signore. Non perderemo tempo con temi che sono che succedono adesso, ma toccheremo il nocciolo, quello della salvezza avvenuta al Golgota. Tutta la gente deve sentire che nessuno può vivere eternamente se non ha ricevuto la vita eterna. E c'è un'unica vita eterna e ce l'ha Dio. E Dio, che è di eternità in eternità, si è rivelato a noi in Gesù Cristo, il suo Figlio generato. E così la Scrittura dice in Giovanni 1 Giovanni 5, dice: lui è il verace, Dio verace e la vita eterna. Quindi tutti gli uomini che nascono nel modo naturale in questo mondo sono già candidati di morte. E così sicuro che è legge dell'umanità di morire una volta, lo leggiamo in Ebrei 9:27, e che dopo viene il giudizio. Tutti verranno giudicati che non hanno accettato la grazia di Dio. E perciò dobbiamo, possiamo annunciare questa parola della croce e del crocifisso, come Paolo l'ha detto in 2 Corinzi nel capitolo 5. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Dopo il ministero, il servizio che ha dato a Lui e a tutti coloro che hanno portato la parola, noi diciamo a posto di Dio: riconciliatevi con Dio, prendete questa grazia che vi è offerta, perché così è scritto in 1 Giovanni capitolo 5 versetto 10 e 11: chi ha il figlio ha la vita eterna, ma chi non ha il figlio non ha la vita. E perciò è scritto in Giovanni 1: tutti coloro che lo hanno accettato ci ha dato di diventare figlioli di Dio, coloro che credono al suo nome. Lo diciamo apertamente, la Santa Scrittura non conosce nessun sacramento, non conosce i 3 sacramenti e nemmeno i 7 sacramenti dove o tramite i quali vengono fatte cose religiose o viene date delle cose, ma Dio dà soltanto in Gesù Cristo, dà a tutta l'umanità la salvezza. Tutte le altre cose non possono stare davanti a Dio. Qualche volta mi viene, quando penso a queste cose, che tutta l'umanità è portata nello sviamento. È difficile a sopportare, ma non soltanto nelle altre religioni, ma anche nel cristianesimo. Che Dio faccia grazia, che questo Evangelo e che questo messaggio possa essere ascoltato ancora una volta, essere posto sul candelabro affinché molti siano salvati e arrivano alla riconoscenza della verità. E come abbiamo parlato nella parola di apertura, vorrei prendere ancora un versetto in Giacomo 5 al versetto 7, che è anche in collegamento con Zaccaria 10 versetto 1. Lo dice a noi in questo tempo: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Questa in relazione con la venuta del Signore Gesù, ci è detto di essere pazienti per sperimentare quello che Dio ha promesso, la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Vedete la prima pioggia viene quando si semina, l'altra pioggia prima che si raccoglie, e viviamo veramente nel tempo dove viene seminato e anche raccolto. Dio dà sempre le due cose, e così siamo molto molto riconoscenti. E adesso, riguardo alla Santa Cena, si deve dire, fratelli e sorelle, in modo chiaro che tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo come il loro Salvatore personale e che hanno preso questa opera di redenzione per loro personalmente, e che possono confermare e testimoniare di aver fatto un'esperienza col Signore, che possono dire essere nati di nuovo speranza vivente, che il Signore si è veramente diretto verso di lui, loro, e come Paolo ha scritto ai Romani, che il suo spirito ci dà testimonianza al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Tutti i figli di Dio hanno il diritto di partecipare alla Santa Cena. Questa cena del Signore sarà davanti a noi visibile, è una commemorazione visibile di quello che è accaduto alla croce del Golgota, allorché il nostro Signore è andato a posto nostro alla croce e che ha chiamato, gridato, tutto è adempiuto. E così che è avvenuto la salvezza, il perdono, la grazia e la salvezza. Tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo possono partecipare alla cena del Signore. Prenderemo i passi dove vediamo di nuovo queste cose. Cominciamo con 1 Corinzi al capitolo 15. 1 Corinzi, capitolo 15. Leggiamo il versetto 3 e 4. 1 Corinzi 15, versetto 3 e 4. Che Dio benedica anche in particolare tutti i nostri fratelli che traducono. Versetto 3 e 4 del capitolo 15. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. E questo è secondo Isaia 53 e altri passi, che è morto per noi secondo le Scritture. Versetto 4, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Abbiamo il Salmo 16, dice: non lascerò che il mio santo veda la corruzione e che l'anima sua scende nell'Ades. È morto, è andato giù, ha vinto la morte e il diavolo, il terzo giorno è risuscitato, e la sua risurrezione è su questo che possiamo fondare la nostra risurrezione. È così sicuro che Gesù Cristo è morto e risuscitato, così anche noi siamo stati richiamati a una nuova vita. Abbiamo una parola gloriosa ancora in Efesini, capitolo 1, Efesini 1, e qua è il versetto 7, Efesini 1, versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia. Dite Amen. È così. In Lui abbiamo, è un dono di Dio. Noi non lo riceveremo quel momento dopo la morte, ma l'abbiamo già ricevuto da Dio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo. Potete credere questo? Allora potete prendere parte alla cena del Signore per testimoniare e confermare che questa redenzione è accaduta per voi e che l'avete accettata. Quindi il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia. Dio aveva detto: io faccio grazia a chi faccio grazia. E si sottolinea che la redenzione doveva accadere tramite il sangue. Lo ritroviamo sempre di nuovo e la rimettiamo anche sempre sulla luce, perché il primo peccato è accaduto nella carne e nel sangue. Allora il riscatto doveva venire nella carne e nel sangue per aggiustare quello che era stato rovinato. E quello che è successo, c'è la confrontazione tramite Eva e Maria. Sarebbe bello anche, fratelli, sorelle, amici, quando noi tutti vediamo in Genesi 1, Genesi capitolo 3, di rileggere che è scritto che Eva è la madre di tutti i viventi. Nessuna parte è scritto che Adamo era il padre di tutti i viventi. Ci sono pepite preziose nella parola. Qualche parte, un versetto. Alle volte non si capisce nemmeno l'insieme della cosa, ma direi qua che si può vedere bene aprendo o leggendo dopo il peccato, direttamente in Genesi capitolo 3, dove si vede che Dio parla con Satana, il serpente, e gli dice quello che gli doveva dire. E nel versetto 20 l'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Anche di Caino, come di quella di Abele. Quindi, qua nello stesso contesto, al capitolo 4, è scritto che Eva ha dato ad Adamo un figliolo che ha chiamato Caino, l'ha nato con l'aiuto di Dio e poi continuò e ha nato ancora Abele senza conoscere un'altra volta il suo Adamo. È importante di leggere la parola di Dio sotto la direzione dello Spirito per poterla inquadrare bene. Ritorniamo a Efesini 1, versetto 7. In Lui Abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. Perché? Perché la vita del corpo è nel sangue. Levitico 17, al versetto 11 a 14. Perciò Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, affinché tutti coloro che credevano in lui non andavano a perdizione, ma ricevettero la vita eterna. Qua vediamo un punto dove il Signore ha detto in Giovanni 17: se credete in Dio, credete anche a me. Tutto il mondo crede in Dio, anche se non si sa quello che capiscono bene sotto questo, ma dobbiamo credere a Dio rivelato, Gesù Cristo, dobbiamo credere con tutto il cuore, sapendo che è Dio rivelato nella carne e che è, che siamo giustificati per grazia, possiamo ricevere l'adozione, e quindi è avvenuto per mezzo del suo sangue. In Tito capitolo 2 abbiamo versetti meravigliosi che parlano anche di questo, come il Signore ha dato la redenzione che possiamo noi accettare nella grazia, particolare a tutti fratelli e sorelle che ancora non avete la completa certezza della salvezza. Oggi deve avvenire, credete la parola di Dio e questa certezza della salvezza vi sarà data, perché così è scritto: credete nel Signore Gesù Cristo, così sarai salvato tu e la tua famiglia o la tua casa. Tito capitolo 2, abbiamo il pieno Evangelo al versetto 11. Tito 2, versetto 11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. La grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini, ma dopo l'uomo di Dio qua parla ai figlioli di Dio, ai credenti, e dice che ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane, anche ai giovani è indirizzata questa parola. I giovani non hanno il loro posto nella discoteca, non hanno il loro posto qualsiasi posto, ma il loro posto è nel Signore. E come l'abbiamo detto ultimamente, nella prima predica che è stata fatta in Atti 2, è detto che perché a voi, ai vostri figli, è data questa promessa e a tutti coloro che sono ancora lontani. Quanto il Signore vostro Dio ne chiamerà. È una parola indirizzata a tutti e ancora una volta lo dico, in particolare ai giovani, e pianificate la vostra vita di lavoro con l'aiuto di Dio, ma rimanete sempre nel quadro della parola di Dio e che i vostri sguardi non siano mai diretti nel mondo, perché il mondo passa insieme con i suoi piaceri e alla fine rimarrà, non quelli che pensano di trovare il loro piacere nel mondo rimarranno delusi. Noi rimaniamo sobri in ogni cosa. Potete pianificare come il Signore vi guida nella vostra vita privata o nella vostra vita lavorativa, ma che questa parola sia sempre davanti ai vostri occhi, a voi giovani e anziani, tutti sono compresi. Poi è scritto: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. La vita di un cristiano è sempre nella misura o diretta sempre al l'apparizione del Signore, al suo ritorno. E nostra vita deve essere così, che ogni momento possiamo incontrare il nostro Signore. Allora dopo ci viene dimostrato l'atto della salvezza. E lì, versetto 17, no, è 14. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Qui abbiamo un insieme, un riassunto dell'opera di riscatto. Dio ha voluto farsi un popolo riscattato, di averlo in proprietà, per la sua proprietà eterna, che è zelante nelle opere buone. Non vivere quindi come il mondo, ma nel quadro della parola di Dio e dopo così nella grazia di Dio. Per noi tutti che vogliamo prendere parte a questa scena, lasciatemi leggere ancora questa parola preziosa in Apocalisse 5. Apocalisse 5. Qui sono i versetti 8 e 9. Apocalisse 5, versetto 8 e 9. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro pieni di profumi, che sono le preghiere dei santi. Oggi porteremo preghiere davanti a Dio, porteremo ringraziamenti a Dio, preghiere che sono le preghiere dei santi che vengono portati, la schiera riscattata ha la libera entrata fino al trono, e le nostre preghiere non si fermano al tetto ma andranno fino al trono, saranno portate fin in alto. Al versetto 9: essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immollato. Alleluia. Ti ringraziamo, Agnello, perché ti sei fatto immolare e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. In questa schiera riscattata noi possiamo appartenerci e possiamo prendere la cena del Signore e avere parte, partecipare alla coppa del Signore, sempre nel pensiero che l'agnello si è lasciato immolare. Già Giovanni Battista dice che ha mostrato l'agnello, il Signore, dicendo: è l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. Fratelli e sorelle, non abbiamo soltanto un messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo che dobbiamo apportare, ma per primo abbiamo il messaggio di salvezza da portare alla gente affinché la gente si possa ravvedere, non soltanto parlare di un messaggio che si prende con la mente, ma che il messaggio sia collegato con il messaggio di salvezza, l'Evangelo, con Gesù Cristo il nostro Signore, a chi nel quale soltanto si trova la salvezza. Ringraziamo il nostro Dio. Leggiamo ancora due passi in Pietro, nelle lettere di Pietro, dove ci è dimostrato un'altra volta. 1 Pietro 2, e là sarà il versetto 25 e 26. 1 Pietro 2, versetto 24 e 25. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati. Ha portato i nostri peccati nel suo corpo, li ha portati alla croce. Fratelli e sorelle, questa è la realtà divina, questo è vero, questo è avvenuto, e il nostro Signore, il nostro Salvatore è venuto come agnello di Dio e ha portato le nostre colpe, i nostri peccati, tutto quello che ci separava da Dio, le ha prese su di Lui, l'ha preso nel suo corpo, nel suo corpo di carne, e li ha portato sul legno della croce e ha potuto dare questa grandissima testimonianza, per così che noi possiamo essere liberati dai peccati, non soltanto perdonati, ma di questi peccati che ci tenevano nelle loro siamo stati liberati dai peccati, perché è scritto: chi è nel Figlio è libero, è stato riscattato e liberato di tutto quello che ci teneva schiavi. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore. Mediante le sue lividure siete stati sanati. Grazie a te, agnello di Dio, tu hai portato alla croce del Golgota e hai vinto. Amen, alleluia. Al versetto 25 adesso, perché noi tutti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Lui che ha salvato l'anima nostra, Lui che ha dato suo sangue e sua vita per noi, come scritto, perché eravate erranti come pecore, ognuno di noi andava errante, e poi è venuta la chiamata del buon pastore che abbiamo sentito. Per favore, accettate questo così com'è, dicendo: sì, Signore, è accaduto così con me. Il Signore mi ha salvato, mi ha perdonato i peccati, mi ha liberato di tutto quello che mi teneva schiavo, mi ha liberato, sciolto, come scritto. E mediante le sue lividure siete stati sanati. E così sicuro il suo lato è stato aperto e il sangue ne uscì, così sicuro siamo salvati e sanati. E non ci siamo ravveduti a un uomo o a una religione, ma a Gesù Cristo, il buon pastore, che ha dato la sua vita per le sue pecore. A Lui, il nostro Signore, sia la gloria per questo. Se credete questo e che è avvenuto con voi, dite Amen. Salvati, liberati, perdonati e consacrato la nostra vita al Signore. Su questo tema ancora un passo biblico in Ebrei, nel capitolo 9. Ebrei, capitolo 9, e lì voglio leggere dal versetto 11. Conoscete tutti quanti questo testo, lo potete aprire, leggere. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se ci ha acquistato una redenzione eterna. Questo è pieno Evangelo, questo è grazia del nostro Dio. E ancora una volta a tutti coloro che sono nuovi mezzo a noi, a tutti coloro che non hanno ancora la certezza della salvezza, a voi appartiene oggi questa parola. Tutte queste parole che abbiamo letto, accettatele per fede. Questo può essere il giorno per voi, il giorno speciale nella vostra vita, dove non siete più travagliati con interamente nell'anima vostra, ma che potete sperimentare il giorno della redenzione, il giorno della vostra salvezza. Al versetto 14 ancora, 15 forse, in Ebrei 9, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso pure, puro di ogni colpa a Dio. Purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. L'amen non era abbastanza forte. Lo dobbiamo dire tutti quanti con tutto il cuore, perché questo è la redenzione adempiuta. Dio non ha potuto fare più di questo, più di quanto già ha fatto. È venuto come un'offerta senza colpa, anche oggi, e per la tua coscienza e per tutte le cose che ti fanno preoccupazione e dove ci hai distretta. Oggi è venuto per liberarti di ogni tutte queste cose. Redenzione alla croce del Golgotha. Come per purificare la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Lo volete tutti? Che abbiamo una purificazione totale che avviene per tutte queste cose e che possiamo servire il Dio vivente. Il versetto 15. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. L'eredità promessa. Non soltanto noi, come la Chiesa del Nuovo Testamento, ma anche tutti i santi dell'Antico Testamento che hanno aspettato Cristo e che hanno creduto che il Messia, l'unto, doveva venire per salvare, per siamo tutti quanti compresi. Quelli dell'Antico e dal Nuovo Testamento. Adesso ancora il passo che parla della cena del Signore. Siamo riconoscenti che per ogni tema, per ogni cosa che viene fatto nella Chiesa, ne troviamo le informazioni dentro la parola, le scritture e tutto quello che abbiamo di bisogno. In 1 Corinzi capitolo 10, 1 Corinzi 10 abbiamo diversi punti che sono abbastanza seri. Versetto 16 e 17 parla del calice della benedizione e parla del pane che si rompe. Ma c'è anche un ammonimento, fratelli e sorelle. Io non sono veramente il tipo per avvertire molto. Io preferisco la parte di insegnamento. Un fratello mi ha scritto: noi ti mettiamo nel Matteo così così, e che riportiamoci come io penso che sono migliore per portarvi l'insegnamento e tutte le altre cose fa Dio, ma qua ci sono parole e versetti che ci portano a provarci se stesso prima di prendere la cena. Non è per condannare qualcheduno, ma dobbiamo leggere quello che qui è stato detto prima che si possa prendere o prima che si parla della coppa e del pane. 1 Corinzi, versetto 1. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo. Fin qui va bene, tutto bene. È grandioso. E la uscita e poi sono stati guardati, sono stati battezzati nella nuvola, nel mare, abbiamo battesimo dello spirito, battesimo nell'acqua, tutto era fatto e hanno mangiato la manna e hanno bevuto dalla roccia spirituale Cristo. E al versetto 5, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. E qui vediamo, fratelli e sorelle, non è l'inizio, ma è la fine che sarà coronata. Che non mormoriamo, che non ci lasciamo influenzare con delle cose, ma che ricordiamo e che ci manteniamo fermi a quello che il Signore ha fatto per noi. Non ascoltare se qualche cosa ci vuole, si vuole intromettere tra noi e quello che il Signore ci ha dato. Non oso leggere più avanti tutto quanto è scritto qua. E Paolo, che era l'uomo del nuovo patto, come Mosè, allora Paolo era colui che Dio ha voluto utilizzare per dare tutti gli ordini e precetti per il nuovo patto. E vediamo che erano pieni di benedizioni e intanto la maggior parte di loro Dio non si compiacque. Siete adesso sinceri, nessuno ha bisogno di alzare la mano, ma il pensiero ci è già venuto: Signore, sono io, ti sono piacevole, io vivo nella tua volontà, nel tuo amore, e questo amore di Dio è nel mio profondo, nella mia anima. Ho vissuto io la tua parola. Oggi Dio vuole mettere questo davanti ai nostri occhi. Il tempo, il momento è arrivato di avere una vita che piace a Dio, non soltanto chiamarci alle benedizioni che abbiamo ricevuto, anche se sono così grandi, ma porsi la domanda: sono io nella tua parola, nella tua promessa e nella tua volontà? Credo io come la Scrittura lo dice? Sono io uno con te e con la tua parola e con la tua volontà? Ancora presto due versetti, versetto 10 e 11. Non mormorate, 1 Corinzi 10 sempre, versetto 10 e 11. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Perciò non mormorare.
non mormorare, e spesso quello che risentiamo lo trasmettiamo ad altri, e il nostro stato lo trasmettiamo anche ad altri. Stiamo tranquilli davanti al Signore, e che quello che ci muove o che è nei nostri cuori lo portiamo a Lui, e Lui ci vuole aiutare e sarà con noi. Quindi non mormorate, ma credete. Versetto 11. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Cosa ne dite di ciò? Adesso Paolo, per mezzo dello Spirito di Dio, ha parlato per noi, già si è indirizzato a noi, e noi che siamo nella fase conclusiva delle epoche. Tutto è nella parola di Dio, è già scritto tutto. Dobbiamo soltanto trovarlo e lasciarsi interpellare da Dio e di avere una vita nella verità con Cristo, nel suo volere. Le benedizioni non bastano, quindi, è la fine che sarà coronata. Chi persevererà fino alla fine sarà coronato, sarà ricompensato. E tutti quanti noi che crediamo le promesse del Signore con tutto il cuore, allora stiamo attenti a come abbiamo letto in Giacomo 5, versetto 7, perseverate, fratelli cari, finché il Signore manda la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Il fratello Branham diceva che proprio alla fine il Signore manderà queste piogge tutte insieme, quella la prima e l'ultima, e la Chiesa sarà restaurata e riempita della forza dall'alto. Ma adesso, riguardo alla cena del Signore, abbiamo il versetto 16 e 17, in 1 Corinzi 10 sempre. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Soltanto per darci un orientamento di quello che significa il calice e di paragonare con tutte le chiese che sono nel mondo anglofono, che non usano un calice ma tanti piccoli bicchieri. Fratello Schmidt, vedi un po' qui se abbiamo un esemplare qua dentro, solo per farvi vedere perché noi non siamo ben visti, perché in tutto il mondo, in tutta l'America e tutto il Canada, e la cena del Signore non si fa con un pane, ma tutto è già in pezzettini e si porta così davanti. E si porta così un piatto con tanti bicchierini e sono portati a tutti. Ma la Bibbia parla di un calice, no, di tanti bicchierini, e noi tutti abbiamo parte allo stesso riscatto e abbiamo parte allo stesso pane e allo stesso calice. E ancora, per farvi capire, fratelli e sorelle, quando qui abbiamo quattro calici, perché abbiamo quattro parti qui nella sala per poterlo dare alla sala, non sono bicchierini, ma è sempre calice. Se siamo 50 basta un calice, ma se siamo più di 800 allora possiamo fare così, non essere preoccupati su ciò. Importante è che, come è scritto qua, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siamo diventati il corpo di Cristo. 1 Corinzi 12. Siamo stati battezzati con uno spirito in un corpo, come il nostro Signore e Salvatore aveva un corpo ed era tempio di Dio e che Dio viveva in lui, così Cristo ha riscattato la Chiesa e siamo il tempio di Dio nel quale adesso Dio abita, il corpo di Gesù Cristo, e siamo stati battezzati per uno spirito in un corpo. Oggi il calice deve essere calice di benedizione per noi tutti. Deve essere un calice di benedizione, come è scritto qui. E il pane che rompiamo, un pane di benedizione. E sapere che il corpo del nostro Signore è stato offerto, è stato trafitto e il sangue è stato versato, quindi calice di benedizione, pane di benedizione. Dio ci ha dato ogni specie di benedizione nei luoghi celesti in Gesù Cristo, e che tutti le lotte interne abbiano una fine, di portare tutto al Signore, perché Lui già ha aggiustato tutto, ha reso tutto, fatto tutto buono e vuole essere con noi tutti. Prendiamo a cuore tutte queste parole, benedizione, piena benedizione, e intanto non hanno avuto il piacere di Dio. E come abbiamo sentito, non mormorate, perché sono dovuto essere colpiti. Quelli che mormorano non hanno una chance davanti a Dio, ma solo coloro che si confidano nel Signore, Dio fa grazia a loro, ma tutti coloro che hanno mormorato sono dovuto cadere. Quindi non mormorare, non disputare, ma lasciare a Dio ogni cosa. E se troviamo qualche cosa in noi, non in qualcun altro. È scritto in 1 Corinzi, capitolo 11, che ognuna prova se stesso e dopo può mangiare. 1 Corinzi, capitolo 11, si potrebbe leggere dal 23, versetto 23. Non dire mai più: non c'è qualcosa che non va con la Chiesa. Non dire: oh, là c'è qualcosa che non è in ordine. Se qualcosa non va bene, allora sarà con te. E se non è in ordine, allora sarà con te. Per favore, non mormorare, ma portare avanti. Ma bisogna sempre ringraziare. Sono preghiere di ringraziamento che devono arrivare fino al trono di grazia. Ripeto, tutti coloro che hanno mormorato sono morti, sono caduti, e soltanto colui che ha creduto veramente ha potuto attingere alla meta. Ancora una volta sottolineo al versetto 11 di 1 Corinzi 10. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. La fine non era ancora mai così vicina come oggi, e è vicina. Noi, ci è stato detto questo, e come abbiamo letto, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Il Signore, il Dio Onnipotente, sia oggi ci faccia grazia sopra ogni altra cosa, sopra tutto quello che possiamo pensare e chiedere, che Dio ci faccia grazia. Oggi abbiamo parlato di questo tema che riguardo alla cena del Signore, alla salvezza, il riscatto pieno e la nostra riconciliazione con Dio per grazia, per essere rinnovato internamente e essere collegato con Dio fin quando la volontà di Dio possa riposare veramente su tutti noi per grazia. È lo stesso come siamo tutti quanti e qui, e ci auguriamo che sulla base della scrittura noi auguriamo a tutti i fratelli e sorelle che sono qua e che sono uniti con noi in tutto il mondo e che sono veramente collegati con noi, che il Signore benedica tutti, iniziando con il Levante, e sapete che il sole si alza lì in Nuova Zelanda, e allora dal Levante, dal sole fino al suo coricare, che tutti i riscattati e gli eletti, tutti coloro che oggi il Signore ha potuto interpellare per la sua parola, che tutti possano sperimentare e accettare la piena salvezza e prendere la cena del Signore. E lo dico ancora una volta, il Signore benedica in tutti i paesi, nazioni e lingue, e sia con il suo popolo in tutta la terra. A Lui, al Dio potente, sia dato gloria e lode, adorazione, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ancora la domanda, prima di chiudere la connessione: avete potuto accettare tutti nella fede questa parola del Signore? Che il Signore vi benedica a tutti. Amen. Ci alziamo. che la tua parola diventa verace in noi tutti oggi. Ci hai salvati pienamente, perdonati pienamente, siamo possiamo essere la tua proprietà per questo tempo e per l'eternità. Signore amato, corona il tuo popolo con grazia e misericordia, che la fede diventa, porta all'ubbidienza. Prendi ogni cosa da me, da noi, quello che non ti piace, facci grazia e aiuta. A te, il Dio grande, ringraziamo che siamo qui da tante lingue e nazioni e che abbiamo questa opportunità per ascoltare la tua parola e per sperimentarti. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questo e ti prego per tutti coloro che si aggiungono nuovi e tutti coloro che vogliono consacrare la loro vita. Fai grazia adesso che possano prendere una decisione totale, intera. Ti ringrazio per questo, Signore amato. Ancora oggi la tua parola non tornerà a vuoto, ma la parola della croce dà la parola della croce diventerà una potenza per coloro che credono. A te la lode e la gloria ti siano date con tutto il cuore. Prima di prendere il pane, come anche il calice, chiniamo i nostri capi e preghiamo. Chi vuole essere incluso in questa preghiera che alzano la mano, se qualche cosa c'è, se qualcosa ancora, ditelo al Signore, a Gesù, ditelo a Gesù soltanto. E Lui è venuto con il suo sangue nel luogo santissimo, un sommo sacerdote, secondo Melchisedec. Facci fiducia, fagli fiducia e digli tutto, tutto quello che ti commuove. Diglielo adesso. Signore amato, vengo con tutto davanti al tuo trono di grazia e ti ringrazio che tu con il tuo proprio sangue poi sei andato nel luogo santissimo e l'hai portato sul trono di grazia. E lì è rimasto fin quando l'ultimo sarà chiamato, riscattato e sarà aggiunto. Dio grande, sia ringraziato per ogni parola della Scrittura che abbiamo letto questa sera e che abbiamo potuto accettare di cuore, che questo giorno sia il giorno che hai fatto per noi, che da oggi in poi possiamo vivere una vita che ti piace. Dacci la forza per farlo. Ti ringrazio per ogni mio fratello, ogni mia sorella e per i giovani che ti siano portati in modo particolare e consacrati. Sei con loro, sei con noi tutti. Nel nome santo di Gesù. Amen. Come l'abbiamo letto in Apocalisse 5, il nostro Signore ha promesso a Abramo
di chiamare da ogni popolo, tribù e popoli, e che tutti riscattati lo loderanno nella propria lingua, daranno la gloria, l'adorazione, e l'Evangelo verrà portato in ogni lingua, in ogni tribù, e tutti coloro che credono e accettano hanno parte alla salvezza dell'anima, hanno piena salvezza e hanno pienamente parte a quello che il Signore ci dà. Prendete questo giorno, questa sera, come un dono di Dio, come un dono di Dio. Prendete, accettate, e dopo cantiamo ancora piano, e tutto sia piano. Cantiamo: questo è il giorno, questo è il giorno. Prendetelo come un'ora di consacrazione, come un giorno che il Signore ha fatto, dove possiamo consacrare la nostra vita nuovamente a Lui e dire semplicemente: che la Tua volontà sia fatta nella mia vita, nella Chiesa, che la Tua volontà sia fatta sulla terra come nel cielo, perché soltanto in questa volontà di Dio siamo santificati una volta per sempre. A te, il nostro Dio, sia la lode e la gloria. Ti sia dato. Alleluia. Lodate il Signore, Dio il Signore. Adorate, vogliamo tutti quanti con una sola voce, vogliamo ringraziare il Signore ognuno nella sua propria lingua. Così era in Romani 15, hanno innalzato la loro voce tutti insieme, e così anche in Atti 4, in ogni lingua, in ogni lingua. Ringraziamo il Signore. Amato, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola, per la tua grazia, per la tua fedeltà e per il tuo agire, l'agire del tuo Santo Spirito. Che il Signore sia benedetto. Lodato sia il Signore. Benedisce il tuo popolo, la tua Chiesa. Alleluia. Lodate il Signore. Glorificate il suo nome.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Preis und Ehre.